siamo soffermati negli incontri precedenti su come in un certo senso la riflessione di Freud sull'uomo Mosè, il monoteismo, finisca per crescere nel quadro dei movimenti della fase finale del pensiero freudiano, per una sorta di pulsione che potremmo anche definire autobiografica, ma di un autobiografismo molto particolare che, per così dire, è più un autobiografismo della psicanalisi che del suo inventore o scopritore, che si voglia dire. E il fatto che questa torsione verso l'origine della psicanalisi prenda non tanto l'aspetto dichiarato, prevalente, dominante, di un approfondimento di carattere esplicitamente teorico, ma prenda più l'aspetto di una messa a rischio delle modalità proprie del ragionamento analitico su di un tema particolare, sospeso anche come natura tra quanto dovrebbe essere appannaggio di un'antropologia culturale, di una storia delle religioni, e quanto in un certo senso attiene all'analisi del mito e al suo consistere poi in forme concrete, specifiche e in un certo senso irrinunciabili di letteratura, è cosa che effettivamente fa sì che in una forma facile da avvertire, difficile da rendere, il complesso degli scritti su Mosè, e noi vedremo in particolare il terzo saggio che riassume, anche recupera, approfondisce quelli precedenti, si presentino anche come una somma di discorsi coordinati tra loro in una forma che potrebbe sembrare anche un po' misteriosa e che, per il gusto dell'analogia non rigorosa, potremmo definire non molto diversa da quella che agglutina gli elementi di una elaborazione onirica. Freud, tutto sommato, segue una traccia, come possiamo dire, positivisticamente lineare. Si tratta di comprendere come sia nata l'idea monoteistica negli ebrei, ma anche come si sia legato a tutto questo il complesso di ciò che fa sì che gli ebrei siano ebrei, ivi compreso il fatto che essi sono detestati storicamente. Il che in un certo senso rinvia al problema della elezione del popolo ebraico, come problema di una sua intrinseca distinzione destinale, che però traina con sé una questione, quella evidentemente della emergenza della elezione e quindi in un certo senso dell'evento che produce innovazione radicale, inizio. La stessa psicanalisi a suo modo si è rivelata essere questo, una rottura etico-epistemologica radicale, con tanto di padre fondatore, che è il medesimo Freud, e con il problema da subito di un rapporto tra evento e fedeltà all'evento, di scoperta e ortodossia, e quindi anche, per usare il termine nell'accezione corrente, di scoperta, ortodossia e filisteismo. E non è un caso che in tutto il testo non manchi di avere spazio sul piano della ricostruzione, che dovrebbe essere anche storica, anche se per divinazio, anche per proiezione di certezze o semicertezze psicologiche legate più alla psicologia dell'individuo che a quella più insicura delle cosiddette masse, in un certo senso si vede che, insomma, nella vicenda di Mosè vi è evidentemente la vicenda di una grande scoperta identificata personalmente con un personaggio e col problema della inabissamento e riemergenza della proposta da lui incarnata. C'è in un certo senso già, come possiamo dire, l'evidenza di uno scontro di sempre tra la scoperta religiosa e la sua gestione castale sacerdotale. Insomma, il conflitto tra la scoperta che sta al cuore di un gesto religioso o sta al cuore di un gesto che può giustificare la proposta di una fedeltà e l'organizzazione della fedeltà come sfruttamento oligarchico, elitario, in qualche modo politico e conservatore di questa scoperta. Una cosa che si vedrà in qualche modo costantemente figiata sin dalla prima formulazione da parte di Freud del riferimento all'origine, di questo si tratterà tra poco e delle mani parleremo in maniera ordinata e lineare, egizia dell'ebraismo, nel contrasto, dicevo, tra la manifestazione più diretta e più profonda della religione atomica del dio Atum e lo schieramento sacerdotale. Il conflitto fondamentale in Egitto sarà tra il faraone Knaton e i sacerdoti decisi a non perdere un sistema di controllo sociale e di privilegi legato a una configurazione religiosa diversa, e successivamente, quando vedremo l'insediamento della invenzione mosaica nella terra dei Medianiti, quando sostanzialmente il dio Atum dovrà accettare di essere qualcosa che si possa chiamare anche Yahweh, ancorché Yahweh abbia caratteristiche in quel contesto, secondo Freud, assolutamente infrequentabili per il dio Atum, essendo di suo molto simile a quei brutti diacci di cui in qualche modo Atum aveva tentato di fare piazza pulita in Egitto, eh? Passionale, bisbetico, intollerante, autoritario e tendenzialmente omicida e antropofago. Beh, quando sostanzialmente avviene questa identificazione, sarà in qualche modo la dimensione del rituale a immergere, per così dire, la purezza della rivelazione di Atum, avviandola, per così dire, a una riemergenza lenta che in un certo senso costruisce la storia autointerpretativa dell'ebraismo nel modo, vi ricordavo, che è stato autorevolmente chiamato come una sorta di educazione di Dio da parte del suo popolo eletto. E quindi, lo vedremo anche parzialmente, parzialmente perché ciò che ci interessa è qualcosa a cui tutti questi aspetti servono. Vedremo che in realtà il testo si proietta in direzione del problema che, declinato in forma ebraica, ha una sua radicalità particolare, di ciò che chiameremo teologia politica. Il saggio di Freud, volendo per gli appassionati di queste cose, potrebbe essere, come possiamo dire, mangiato con una sorta di sandwich con un pezzo di pane realizzato da Carl Schmitt e un altro realizzato da Assmann, più o meno. Dove, come possiamo dire, si va in un certo senso al cuore della grande teologia politica, così come si determina la genesi della modernità, attraverso, in un certo senso, ciò che sfonda, in un certo senso ideologico, all'altezza di quel luogo in cui dovrebbe consistere massimamente, perché ogni teologia politica è messa in difficoltà quando Dio diventi una cosa seria, cioè quando diventi qualcosa che non può essere semplicemente supposto per fare da fondamento a una serie di necessità logiche. La grande teologia politica per eccellenza moderna è quella di origine hobbesiana, quella che prevede che Dio esista ma non si occupi del mondo, che conseguentemente va ordinato sulla base di una rigorosa scienza del suo disordine, imponendosi un suo riordinamento rigorosamente artificiale, perché nella selva impazzita del mondo non c'è nulla di divino, perché Dio c'è e se ne sta da un'altra parte. E quindi, per rispetto di Dio, bisognerà organizzare nel mondo un ordine rigorosamente non naturale. Il grande artificio, che sarà l'artificio della sovranità, rappresentanza dello Stato, senza quale non c'è quel individuo moderno che, a seguito dei suoi fasti e dei suoi limiti, a un certo punto finisce ad avere dei disagi, che Freud potrà chiamare disagi della civiltà, e finire in psicanalisi. Perché la psicanalisi, che di suo, come ho ripetuto più volte, partirebbe dal fatto che ci sono persone che non stanno bene e hanno bisogno in un certo senso di essere fatte evolvere dalla situazione in cui non stanno bene, per attraversare il loro non star bene è costretto ad attraversare le radici, questo pensa Freud, del modo in cui siamo complessivamente fatti come civiltà. Scoprendo, per così dire, il suo, il proprio rapporto, dico, della psicanalisi con tutto questo, sempre dall'interno, perché tutte le volte che la psicanalisi volesse in qualche modo interpretare dall'esterno qualcosa come per una presunzione di una propria capacità ermeneutica, farebbe delle pessime cose, così come quando, ad esempio, ci arriveremo non tardissimo, qualora, dicevo, si volesse utilizzare la psicanalisi come un grimaldello per interpretare opere letterarie. Mentre invece, come sappiamo, come abbiamo già detto, con la letteratura la psicanalisi intrattiene un rapporto più complesso e indiretto e molto più ricco anche dal punto di vista della conoscenza delle opere letterarie. Insomma, tutto questo per dire che nel momento in cui ci muoviamo all'interno del saggio su Mosè, ci muoviamo come all'interno della complessità che si rivela ad un attraversamento di un grande testo letterario. In un certo senso, non a caso, Freud dirà di aver scritto con il suo libro su Mosè una sorta di romanzo storico. Beh, sapete, all'epoca di romanzi storici, come possiamo dire, di ambientazione simile, e se ne scrivevano e molti, il grande, quella cosa, grande cosa che noi chiamiamo riduttivamente decadentismo europeo, nel riattraversamento di un antico, così radicalmente non moderno da essere il luogo di tutte le ossessioni di una modernità estrema, c'era andato a nozze, insomma. Pensate all'Erodiade di Flaubert, pensate alla Salome di Oscar Wilde e poi ovviamente di Richard Strauss, ma pensate a tutte le ambientazioni o parabibliche o alessandrine, di cui così compiacciono i vari Anatole France, Hippolyte Taine, con tutte le loro proiezioni anche ad esempio sul piano artistico, pensate alla Elodie di Moreau, o musicale, no? Le varie Thaïs di Masnier e così via, in sostanza. Ecco, tutta questa grande imagery antica, tardo antica, sempre collocata in qualche modo ai bordi dell'esotismo, sempre in comunicazione più o meno diretta con l'esotismo contemporaneo, con gli antichi egizi che sembrano anche un po' arabi di oggi, con i grandi despoti dell'antichità persiana o indiana che sembrano il Gran Turco, inteso come, non come, come specie vegetale, ma come, come sultano di Costantinopoli, in scenari che sono tutto sommato al fondo quelle dei grandissimi alberghi costruiti dagli europei, non so, per dare a ricordi personali, il Baron ormai credo che sia Cenere a Damasco, come molto di ciò che c'è a Damasco, o l'Alfonso XIII a Siviglia o il Mamuni a Marrakesh, insomma, no? Questi grandi alberghi costruiti dagli europei perché degli europei si trovassero in un'ambientazione assolutamente orientale. Con stanze da bagno adeguate agli standard alti europei, ovviamente. E dentro a questa immagine ci sono anche una bella tradizione di romanzi storici, che sono romanzi importanti e pensosi, a volte anche, Dio ne scampi, dichiaratamente filosofanti, a volte indirettamente, capaci di sceneggiare per forza metaforica una serie di luoghi del pensiero del tempo. Insomma, le varie Fabiole, Ben-Hur, Quo Vadis, a volte in qualche modo locupletati da onesti premi Nobel, che in certi casi venivano concessi un po' come si concede altrove un cavalierato, un sigaro in sostanza, ma comunque. Pensate ad esempio semplicemente a tutta la grande sacca di Miki Waltari, onesto e importante, esponente di quella fioritura tardo ottocentesca e primo novecentesca di talenti scrittori dell'area nordica europea, insomma, no? Certo, non è né Ibsen né Strindberg in definitiva, no? Ma è, insomma, l'autore dei vari Sinue l'egiziano, Turnus l'etrusco, insomma, queste grandi saghe dei precursori della scoperta cristiana. Beh, in un certo senso Freud sa che ragionando sul Mosè, di cui in realtà nessuno sa veramente nulla di fondato, lavorando sulle tradizioni, che però sono le tradizioni che hanno lavorato nella cultura europea, in quella ebraica e in lui, piaccia o no, forse sta solo scrivendo un romanzo. Però questo grande romanzo che in un certo senso Freud non scrive scrivendo l'uomo Mosè, è forse il grande romanzo che scrivendo l'uomo Mosè Freud analizza. È come se lavorando sul tema di Mosè Freud scrivesse un grande romanzo per poterlo analizzare. E si legittima le operazioni, più criticabili dal punto di vista del suo dover essere scientifico, e dichiara esplicitamente che non sente di non poterne fare a meno, preso come dall'empito con cui il grande scrittore segue la sua invenzione. Ma su questa invenzione esercita esattamente non tanto la verifica della psicanalisi, quanto l'evidenza del radicarsi della psicanalisi esattamente nel manifestarsi di questo slancio. Per cui, man mano che l'uomo Mosè prosegue, tornano in primo piano alcune delle grandi elaborazioni metapsicologiche di Freud, perché svolgendo il suo percorso Freud non può fare a meno di riprenderle e di metterle in luce nelle loro caratteristiche più proprie, per cui per certi versi l'uomo Mosè diventa una sorta di Ecce Homo di Freud, anche se non in una forma così radicale. Parlo dell'Ecce Homo di Nietzsche, no? Dove sapete Nietzsche, l'ultima opera di Nietzsche, riparla di tutte le sue opere precedenti, le riprende in esame una dopo l'altra e tenta di dirne la ragione essenziale. Qui a tratti è come se in Freud succedesse qualcosa di simile. Tornano alcune sue grandi elaborazioni perché sembrano chiarire la vicenda Mosè, ma anche perché confrontati con la vicenda Mosè si chiariscono. Per cui, prima di iniziare più linearmente a raccontarvi ciò che avviene nell'uomo Mosè, vi leggo una pagina che fa parte del terzo saggio, ed è proprio in una zona centrale del terzo saggio. Che ricapitola, per le esigenze di chiarezza di un lettore che, per essere il lettore che vuole Freud, deve aver presente come secondo Freud funziona la psicanalisi, oltre che come secondo Freud è andata la vicenda di Mosè. E c'è questo continuo tenersi assieme di questi due piani, che sembra giustificato da un'esigenza espositiva ed è in realtà motivato da una più radicale esigenza epistemologica. Queste due cose hanno bisogno di essere tenute assieme per chiarirsi. Per cui a un certo momento Freud sente il bisogno di richiamare niente meno che le caratteristiche essenziali della seconda topica. La seconda topica, forse qualcuno ricorderà in una delle prime noiose lezioni, era essenzialmente quella rappresentazione dello psichismo che, differentemente dalla prima, di carattere essenzialmente energetista, si suddivide tra io, es e superio, inglobando e riorganizzando la topica prima, che era conscio, preconscio, inconscio. E Freud ha bisogno di riassumere rapidamente tutto questo in due pagine per spiegare come lo sta facendo funzionare sul suo discorso. Lo propongo adesso perché è meglio che sia, come possiamo dire, presente prima, perché agisce dappertutto, agisce in tutto il saggio, e quindi è meglio che sia fissato come una sorta di schema preliminare. Come criterio e punto di riconoscimento ci è servita la distinzione tra processo psichico conscio e inconscio. Il rimosso è inconscio, ovvero sia, ciò che la nostra coscienza non è in grado di sopportare viene rinviato nell'inconscio attraverso un processo che si chiamerebbe rimozione. Quindi il rimosso, ciò che viene rimosso, si situa senz'altro nell'inconscio. Teniamo però presente che l'inconscio, nonostante la dominante metaforica spaziale, in Freud è già qualcosa che non può essere ridotto a uno spazio. Ma comunque, tanto è vero che ora sarebbe una fortunata semplificazione se questa proposizione ammettesse anche di essere rovesciata. Se cioè la differenza tra le qualità conscio e inconscio coincidesse con la divisione appartenente all'io e rimosso. Già il fatto che nella nostra vita psichica ci sono cose come queste isolate e inconsce sarebbe sufficientemente nuovo e importante. Ma la realtà non è così semplice. È corretto dire che ogni rimosso è inconscio, ma non che tutto ciò che appartiene all'io è conscio. Non c'è un'equazione perfetta tra il rimosso e inconscio. Ciò che si muove nello spazio dell'io può muoversi nella forma dell'inconscio. L'inconscio quindi non rappresenta lo sgabuzzino in cui finisce il rimosso, anche se senz'altro ciò che è rimosso in virtù del fatto che vi è l'inconscio. Ci rendiamo conto che la coscienza, e qui vi dicevo sentire il vento che parte dall'inizio della metapsicologia e dal trauma esterno, dallo shock storico che stimola verso la metapsicologia, cioè la Prima Guerra Mondiale. Che i primi testi che forse rivedremo, Vergänglichkeit, Zeitgemäßes Betrachtung und Überkrieg und Tod, caducità, le considerazioni attuali sulla guerra e la morte, per arrivare poi al perturbante, da Sunheimlich, no? Dicevo, ci rendiamo conto che la coscienza è una qualità fugace che accompagna il processo psichico solo in via transitoria. L'io, per così dire, ha una consistenza sottile. Se tutto ciò che in qualche modo si lega alla tematica sul narcisismo e sulla coppietta, di cui adesso non possiamo parlare, io ideale, ideale dell'io, contribuisce a enfatizzare l'io in una direzione simile a quella con cui noi lo enfatizziamo nella nostra presunzione, si potrebbe dire, in realtà l'io è un punto di attrazione e di coordinamento dotato di una forza relativamente limitata. Tanto è vero che la coscienza nell'io è qualcosa di intermittente, di transitorio, di non così dominante. Ai nostri fini dobbiamo pertanto sostituire conscio con capace di diventare cosciente e chiamare questa qualità preconscio. Ovvero sia, vi è ciò che nell'orizzonte dell'io sta come ciò di cui l'io non ha consapevolezza, ma di cui potrebbe diventare consapevole. Qualcosa di cui in un certo senso è testimonianza la Verneinung, no? La negazione, o come si tradurrebbe più analiticamente, denegazione. Così come quando un contenuto psichico viene tenuto in un certo senso in vista, ma a patto di essere negato. Come quando io dico io non sto pensando a questo. perché quando io dico io non sto pensando a questo, il questo a cui non sto pensando, per poter essere indicato come ciò a cui io non sto pensando, un po' deve essere pure pensato. Ciò che, come si sa, non autorizza in sede analitica a rovesciare la negazione in una pura affermazione, ma autorizza a constatare che la cosa negata è stata messa lì e che in un certo senso, se è stata messa lì, è stata messa lì per qualche cosa. Bene. Diremmo allora più correttamente che l'io è essenzialmente preconscio, virtualmente conscio, ma che parti dell'io sono inconsce. Per chi abbia familiarità, sarà la parte centrale di questo corso, con un'organizzazione concettuale di tipo lacaniano, questo discorso viene a presentarsi con un sapore arcaico che può essere carico di aspetti disagevoli, però ciò non di meno per il momento è di Freud che dobbiamo occuparci. L'aver assodato questo dimostra che le qualità a cui fin qui ci siamo attenuti non bastano ad orientarci nella tenebra della vita psichica. Non so se notate. Orientarci nella tenebra della vita psichica. C'è questa insistenza freudiana in questo testo in cui, come possiamo dire, un po' da antico maestro della pittura, un po' come Tiziano, Rembrandt, eccetera, in fase senile sembra far dominare l'oscuro, appena solcato da pochi tratti di pennello, che fanno vedere tutto, ma a patto che tutto sia visto attraverso l'oscurità. Insomma, l'essenziale è veramente poco, ed è un poco che attraverso il vuoto e l'oscuro produce effettivamente una visione più ricca. Ma comunque, le qualità a cui ci siamo attenuti fino ad oggi, quindi gli apparati concettuali che abbiamo costruito fino adesso, non bastano per orientarci nella tenebra della vita psichica. Dobbiamo introdurre un'altra distinzione, che non è più qualitativa, ma topica. E, ad un tempo, cosa che le conferisce un particolare valore genetica. Scusate. Sceveriamo nella nostra vita psichica intesa come un apparato composto di parecchie istanze, distretti e province, una regione che chiamiamo il vero e proprio io, da un'altra che chiamiamo es. Come vedete sta comparendo la seconda topica. L'es è la più antica. Dicevo, l'essere è la più antica. Il termine in qualche modo rinvia anche a una connotazione di tipo storico e metastorico. L'antico, in un certo senso, anche Nietzsche l'aveva messo in evidenza, è il così antico in un certo senso da uscire dalla storia. All'altezza dell'antico, in un certo senso, la storia apre in direzione di una dimensione mitica. E il tempo dell'antico è un tempo che storicamente è lontanissimo, ma esistenzialmente può rendersi improvvisamente presente. Nello stesso tempo, qui l'antico figura anche in un certo senso, come concepito all'interno di una storia genealogica e in questo senso filogenetica. Un po' come quando si parla, in sede di biologia, di organi che erano comparsi in maniera più antica nella vita di un certo animale o nella vita degli animali. E qui non a caso, in una forma denegativa, come abbiamo detto adesso, comparirà un riferimento che identifica un campo metaforico e più che metaforico che è stato centralissimo in Freud, quello neurologico, così importante ad esempio in tutte le immaginazioni che domina in Jenseits von Lust Prinzip, no? In al di là del principio del piacere. Perché? L'ess è la parte più antica dello psichismo, l'istanza più antica, dalla quale l'io si è sviluppato come uno strato corticale per influsso del mondo esterno. Come la corteccia cerebrale che, stimolata dall'esterno, avrebbe in qualche modo prodotto l'emergere dell'io. Quindi abbiamo un'immagine dell'ess come qualcosa di antico, così antico da non poter essere in realtà visto con i nostri occhi attuali e con gli occhi dell'io, da cui però l'io emerge. La formula che già vi dicevo, no? Vois war so ich werde, no? così potentemente paradossale, dove l'ess c'era, l'io deve avvenire. Ma l'io, se deve avvenire dove l'ess c'era, l'io in un certo senso, quando avviene, ha bisogno che l'ess non ci sia già più. C'è un che di tragico in tutto questo. Dove l'io avviene, esso avviene in qualcosa che è già sottratto nel momento stesso del suo accadere. L'io avviene nello spazio di un es che non c'è già più nel momento in cui esso accade. Nell'ess sono attive le nostre pulsioni originarie, tutti i processi nell'est corrono inconscio. Ciò che è dell'ess è nell'ordine dell'inconscio. Mentre l'io, come abbiamo già detto, come abbiamo menzionato, coincide con l'area del preconscio, ovvero sia contiene delle parti che normalmente restano inconsci, ma che possono emergere alla coscienza. Per i processi psichici nell'ess valgono leggi di decorso e di reciproca interazione del tutto diverse da quelle che dominano nell'io. Quindi, nello spazio dell'ess vi è una logica differente da quella che si ha nell'ordine dell'io e della coscienza. Che questo abbia a che fare con la logica particolarissima che caratterizza il sogno, indubbiamente in parte è vero, perché anche il sogno è esattamente una dimensione nella quale tutti i materiali che sono stati anche vissuti nella veglia sono affidati a una logica completamente diversa, che è esattamente quella che deve essere decifrata perché il sogno sia non tanto interpretabile quanto leggibile, ed essendo leggibile possa essere, ai fini della tecnica analitica, fatto agire all'interno dell'evoluzione del rapporto tra l'analista e il suo analizzato. Senza questo non sarebbe possibile usare il sogno nella pratica analitica, per produrre condizioni che facciano sì che nell'analizzato emergano movimenti che mutano il suo assetto, che fanno elaborare il suo sintomo, evolvere il suo sintomo. Invero, proprio la scoperta di queste differenze ci ha permesso di giungere alla nostra nuova concezione e ad essa conferisce legittimità. Concezione, legittimità. Beh, in un certo senso, so se vi state accorgendo che nella costruzione di questa seconda topica si sta descrivendo un'antichità remota in cui succede qualcosa. La nascita dell'io, il quale si porta dietro una vasta area di inconscio che opera nell'io, che può diventare conscio, ma che resta anche largamente inconscio, o per meglio dire preconscio. E in più c'è l'es, che in realtà è da un'altra parte e nello stesso tempo c'è, e ha in sé una logica radicalmente diversa da quella che opera nell'io. Questa cosa sembra quasi la messa in scena della vicenda di Mosè, per come la vedrete dopo. Quando vedremo un primo Mosè egizio, un Mosè egizio che addottrina monoteisticamente i suoi ebrei, gli ebrei che se ne vanno si incrociano con i medianiti nella terra di Median, molto tempo dopo fondono l'immagine di Mosè con l'immagine di un altro Mosè che sarebbe il protagonista di questa fusione, si incamerano il dio egizio che diventerà poi paradossalmente la cosa più ebraica che ci possa essere, attraverso lunghi processi di latenza in cui moltissimo di ciò che sarà poi decisivo per la vicenda ebraica se ne sta sepolto in un luogo invisibile e lavora, ma a suo modo sì.
Scusi se la interrompo.
Ma certo, non dico
pure. In questa dinamica dell'io che lei ha descritto, mi pare che l'io funzioni più, scusi, forse banalizzo, più come, che come emersione, come emergenza. Cioè, non lo so, forse ho frainteso, non ho capito bene.
No, cioè, rifacciamo, rivediamo.
Cioè, l'io nei confronti dell'ess è un rapporto di dolorosa perdita di... No.
C'è stato di radicale separazione. Di radicale separazione.
Anche di contenimento nei confronti del...
Questo è l'altra cosa che a cui dobbiamo in qualche modo arrivare, no? Perché l'es, qui ci dice Freud, è qualcosa che sta rigorosamente separato dall'io in uno spazio che è totalmente inconscio e è abitato da una sua dinamica che segue logiche altre. L'ess, potremmo dire, motivo poi anche di grossa tensione, Freud, Jung ad esempio, l'ess lo possiamo immaginare come un ess personale di ciascuno, o è l'ess? Beh, se lei immagina una nozione come quella di inconscio collettivo, ad esempio, è chiaramente legata all'immaginazione, a un'immaginazione oceanica dell'ess, come un ess condominiale totalmente condiviso, che emerge per vie diverse in ogni evento individuale, no? Ecco, questo è il rischio implicito, è un rischio anche in Freud, se lei mi chiede un'opinione, legato a una forte immaginazione spaziale dell'est. In realtà l'ess non è né il grande oceano dell'inconscio collettivo, né l'ess privato, come possiamo dire monofamiliare, del singolo. L'ess è l'ess. che ha come sua caratteristica quella appunto di essere irriducibile a queste annessioni in qualche modo, o alla presupposizione di una sorta di entità pleromatica onnipervasiva, o in qualche modo all'annessione alla storia separata dell'io. Quindi, non a caso, dice Freud, a un certo punto emerge l'io da qualcosa di più antico. Ma questa cosa più antica non è guardabile e inglobabile da parte dell'io. Ciò che la separa dall'ess è il fatto che l'ess è inconscio. È tutto nell'inconscio, per meglio dire. E quando l'ess in un certo senso agisce, perché agisce, agisce totalmente nell'inconscio, come esso. L'io poi porta con sé parti di sé di cui non è cosciente, ma di queste può divenire cosciente. Questo sarebbe il precorso. È questo quindi che, secondo Freud, consente, adesso ci vediamo, forse la cosa si chiarisce, a fissare i termini finali della terza topica. Questi: il rimorso va segnato all'ess, eccoci. Il punto di partenza era questo: ciò che è rimosso è inconscio, ma tutto ciò che è inconscio è rimosso? No. Perché? Perché il rimosso è ciò che sta nell'ess. E soggiace dunque ai suoi meccanismi, distinguendosene solamente quanto alla genesi. Perché? Perché il rimosso è ciò che, qui dice Freud, va a finire nell'ess, ma è stato rimosso dalla nostra vita. È ciò che scappa dal nostro preconscio. Non è più possibile recuperarlo normalmente, e quindi va in quel luogo che è il l'ess, che di suo ha avuto un'altra origine, perché mentre ciò che noi rimuoviamo, lo rimuoviamo ad esempio adesso, dalla nostra vita, l'esse è ciò che si è formato all'inizio, nel momento in cui il nostro io si è creato. E quindi, vedete, abbiamo questa comunicazione tra tempi diversi e in un certo senso anche tra tempi storici diversi. Perché tutto questo va in qualche modo un po' sentito in una proiezione filosofico-storica, in un certo senso. La differenziazione si compie all'epoca della piccola infanzia, allorché l'io si sviluppa dall'ess. Allora una parte del contenuto dell'ess viene assunta dall'io ed elevata allo stato di preconscio, mentre un'altra parte non subisce questa trasposizione e resta indietro nell'ess come inconscio vero e proprio. Quindi l'io avrebbe un suo stock di inconscio, che è ciò che non rimane nell'ess e che è disponibile come preconscio per un'emergenza nell'orizzonte dell'io. Questo avviene nella piccola infanzia. Nel corso successivo della formazione dell'io, certe impressioni e processi psichici nell'io vengono tuttavia da essi esclusi ad opera di un procedimento di difesa, come vi dicevo, no? Quando noi siamo adulti possiamo rimuovere, certo che possiamo rimuovere, anzi. Il carattere di preconscio viene loro sottratto, in modo che sono riabbassati a costituenti dell'ess. E qui siamo nello spazio dei grandi romanzi. Qui siamo proprio nel grande romanzo ottocentesco, dove abbiamo tutta una serie di esperienze possibili che, per motivi legati al contesto sociale, legati alle relazioni parentali, legati all'ordine del mondo, vengono sbattuti via da quello spazio in cui potrebbero emergere alla coscienza o meno, e vengono respinti nell'essere. Tutta una gamma di situazioni affettive o sessuali, ad esempio, che sarebbero nell'ordine del preconscio, nel senso che non sono immediatamente evidenti, ma l'io può accorgersene. Ma per dei motivi di difesa può sentirsi costretto a respingerli, e per respingerli deve rimuoverli, cioè cacciarli dal preconscio, da dove potrebbero venire fuori non a comando, ma per loro iniziativa, si fa per dire, e sbatterli, per così dire, nell'inconscio, o per meglio dire sbatterli nel rimosso, perché il rimosso, ciò che è rimosso, opera secondo le logiche dell'ess e non è disponibile per l'io. L'io quindi è protetto nei confronti di ciò che è passato nel rimosso, ma la rimozione non è senza conseguenze, perché la rimozione può determinare ovviamente il ritorno del rimosso, e questa è una delle cose su cui si è insistito di più nel riflettere su letteratura e psicanalisi, nel senso che non sono mancate concezioni anche ragionevoli della letteratura come il luogo del ritorno del rimosso in vario modo, secondo varie vie. Rimossi che ritornano contenuti, rimossi che ritornano secondo modalità in parte anche descritte altrove dalla ricerca freudiana, come nell'interpretazione del sogno o come nella psicanalisi della vita quotidiana, attraverso tutta una serie di messe in cifra. Per cui, ad esempio, molti si sbizzarriranno nell'analisi di un rimosso che ritorna a livello formale, per cui tutta una serie di elementi stilistici, di tic linguistici, di recuperi o estromissioni di lessico in un autore sarebbero il modo in cui una rimozione si fa viva, si segnala in un ordine diverso da quella in cui è originariamente avvenuta. Ad esempio. Quindi, per il procedimento di difesa dell'io, il procedimento di difesa dell'io può essere un procedimento di difesa che in realtà difende la dipendenza dell'io da qualcos'altro. Ad esempio la dipendenza da un superio cattivissimo che impone che certe idee non se le si faccia neanche venire in mente. Per cui ciò che potrebbe di tanto in tanto venire in mente bisogna rimuoverlo. Per essere protetti da cosa? Dal rischio che se per caso ci vengono in mente, il superio si arrabbi furiosamente. Lo dico così un po' in caricatura, ma tutta questa messa in scena freudiana un po' anche ha del comico. Ma pur essendo una cosa molto seria. Cioè, quando l'io rimuove perché ha bisogno di non essere messo in crisi, per dirla così, da ciò che rimuove. Ma perché deve essere messo in crisi da ciò che rimuove? Perché le circostanze, chiamiamo così, gli dicono che non può permettersi di averlo presente, non può permettersi di pensarlo, di conoscerlo, di viverlo. E quindi per vivere una relativa tranquillità deve impedirgli stabilmente di farsi vivo. Come forse ricorderà qualcuno che ha letto da Unheimlich, no, il perturbante di Freud, no? Quello che sarà il perturbante, uno, un saggio del 18, che non a caso rappresenta uno degli sconfinamenti più importanti e primi di Freud su testi letterari, fondamentalmente attraverso un racconto di Thea Hoffmann, no? Titolato Der Sandmann, l'uomo della sabbia. Il rimosso è qualcosa che ci è stato profondamente familiare, ma che noi non possiamo sopportare di vedere e che quindi abbiamo rimosso. Per cui quando ci ritorna di fronte, ci ritorna di fronte come das unheimliche, come il radicalmente non familiare, cioè qualcosa che ci sembra così diverso da noi da essere insopportabile. In realtà è insopportabile perché è qualcosa che ci riguarda massimamente, ma noi ci siamo costruiti un equilibrio sul fatto di non conoscerlo e di non saperlo. Per cui quando compare ci tira via la pietra angolare da sotto le fondamenta. Un po' certo come avviene in certo grande racconto dell'horror, pensate alla caduta della casa Usher di Poe, dove letteralmente, come possiamo dire, quando ciò che è nascosto sotto si muove, le pareti cominciano a scrostarsi e poi cascano. Non entrate in quella cripta e quelle altre cose di questo tipo che danno vita poi a una grande genealogia di invenzioni horror e così via. Bene, questo è rimosso nell'est. Per quanto riguarda la circolazione tra le due province psichiche, cioè tra l'es e l'io, noi supponiamo da un lato che il processo inconscio nell'es sia elevato al livello di preconscio incorporato nell'io e dall'altro che il preconscio nell'io possa seguire il cammino inverso ed essere rispostato nell'es. Per ora resta fuori dal nostro interesse il fatto che nell'io si delimiti successivamente un distretto particolare, quello del superio. Per adesso non vuole parlarne, ma dovrà parlarne dopo, perché il superio evidentemente è molto importante in questa dinamica. Mi dice, certo, dalla dimensione dell'ess è possibile che dei contenuti si stracchino e vadino verso il preconscio. Perché se non fosse così la psicanalisi avrebbe poco da lavorare. La psicanalisi è mettere il lavoro, l'inconscio al lavoro, se no cos'è? E nello stesso tempo può essere, però succede ogni momento, se no la gente probabilmente non comincerebbe a avere i disagi che portano gli analisti a guadagnare così la vita, zone del preconscio e quindi disponibili all'io vengono, come dicevo prima, scacciate nell'es. Le due province sono radicalmente separate, ma attraverso un gioco complesso di barconi e di gommoni si passa dall'una all'altra, con tutti i rischi legati a queste navigazioni difficili. Perché non a caso, quando ci si muove tra queste province, è quasi peggio di quando si tratta tra province in senso amministrativo. I problemi sono grossissimi e tormentosi, tanto è vero che richiedono l'analista. È possibile che tutto ciò appaia tutt'altro che semplice, o che appaia anche troppo semplice per altri versi, ma una volta acquistata una certa familiarità con la concezione spaziale dell'apparato psichico, alla quale non siamo abituati, ciò può non offrire particolari difficoltà di rappresentazione. Certo, avvertendo che appunto si tratta di una rappresentazione, di un esempio, e che per Freud la rappresentazione spaziale dell'apparato psichico era una novità e faceva colpo, facendo colpo anche concentrava l'attenzione, come deve essere per un buon esempio, no? Ma si tratta di un esempio, è una metafora che serve a farsi capire e che, come tutte le metafore, può anche servire a non farsi capire involontariamente, no? Quindi la rappresentazione psichica dell'inconscio è una rappresentazione, è un esempio. L'inconscio non è di per sé, lo psichismo non è fatto di stanze e di contenitori. È una rappresentazione credibile, che consente cioè di avvicinarsi a dei movimenti, alla comprensione di movimenti che vi sono entro certi limiti descritti. E difatti, guarda caso una precisazione, aggiungo ancora l'osservazione che la topica psichica qui sviluppata non ha niente a che fare con l'autonomia cerebrale, anche se prima avevo usato l'immagine della corteccia cerebrale, no? Cosa vuol dire? Non ha niente a che fare con l'anatomia cerebrale, non ha niente a che fare con una situazione in cui veramente abbiamo un sopra, un sotto ancora, dove la spazialità va presa alla lettera. Qui è un come se, è un oio, un tic, per avrebbe detto Plotino, no? Un come se, un quasi. O se vogliamo la sfiora solo in un punto. Che è esattamente quel punto che ha toccato prima, quel punto nella corteccia cerebrale da cui in qualche modo scatterebbero i processi consci. Sarebbe tutto un capitolo molto interessante, ma viene fuori ovviamente dal nostro intento, che sarà sempre più riguardante la letteratura, garantisco, il rapporto che attualmente si sta instaurando tra psicanalisi e le forme più elaborate e raffinate di neuroscienza, che sono cose appunto nei loro livelli più alti assolutamente serie ed estremamente interessanti, proprio perché raggiungono spesso le condizioni necessarie per produrre un discorso non riduzionista. Quando dico non riduzionista, un discorso che non dica: se voi state pensando al Padre Eterno, questo è soltanto effetto di quella parte del cervello. Perché sinceramente che ci sia una certa parte del cervello, ci sono i soliti neuroni a specchio che sono attivi mentre io penso a qualcosa, non riduce le cose che io penso a un effetto dei neuroni. Anche quando io do una sberla a uno, cosa che peraltro non faccio mai se Dio vuole, beh, sostanzialmente certo la cosa può essere spiegata con un certo movimento di muscoli e nervi, però credo che chi si prende lo schiaffo non sarebbe molto contento di ritenere che tutto si spieghi con una descrizione di fisiologia umana. C'è qualcosa che appartiene a un altro ordine, evidentemente, no? E che la neuroscienza non mi spiega sino a quando vuole essere qualcosa che riduce qualcosa a qualcos'altro. Mentre invece quando ad esempio scopre che quella cosa che chiamiamo materia c'è, ma è qualcosa che non ha nessuna consistenza particolare, perché è qualcosa che progressivamente si dissolve in linguaggio e in relazione, quando mi spiega che noi pensiamo non col cervello ma con tutto il corpo, e con tutto il corpo vuol dire che pensiamo anche con tutto il nostro ambiente e che pensiamo anche con gli altri che sono con noi e che il pensiero è tutto questo, mi manda in una direzione molto più interessante che può dialogare con la psicanalisi in maniera molto utile, ovviamente. Invece ovviamente c'è un vecchio conflitto tra la psicanalisi e quelle forme di scienze positive che ritengono che le questioni in cui si occupa la psicanalisi andrebbero in qualche modo risolte con dei farmaci o con della chirurgia o con l'uso pesante dell'elettricità, insomma, no? Cioè coloro che operano, che ritengono che la psicanalisi non abbia ragione di esistere, perché si possono curare le cose di cui la psicanalisi si occupa con altri metodi meno costosi sul piano del tempo, meno costosi dal punto di vista economico e più vantaggiosi per chi guarda coloro che sono stati curati, perché indubbiamente uno che si trova con un isterico, ovviamente se qualcuno lo seda sta decisamente molto meglio, e in questi casi dipende sempre chi paga, no? Insomma, se chi paga è qualcuno che non vuole vedersi rompere le scatole da qualcuno che è un po' strano, indubbiamente qualsiasi riduzione alla condizione di un geraneo gli può sembrare un ottimo risultato, ovviamente. Dipende, come sempre, da quanto si è disposti a spendere in termini complessivi per i singoli, che dipende da quanto ci si attende dai singoli. Un mondo che si attenda poco dagli eventi individuali non ha motivo di occuparsene in maniera troppo dispendiosa. Che, come dire, per qualcuno che pensa di poter, cui si pensa che possa tutto al più guadagnare sui 1.000 euro al mese, se è stato raccomandato da qualcuno per un lavoro precario, non potrete mica pensare di fargli fare delle lunghe cure, vero? Questo è un tizio che è destinato a produrre poco, a non essere molto rilevante, e conseguentemente non giustifica che si occupi molto di lui. È un ragionamento che in questi ultimi tempi mi sembra di aver sentito, più o meno mascherato, ma molto circolante. Vabbè, comunque, aggiungo appunto che l'osservazione che la topica psichica qui sviluppata non ha niente a che fare con l'anatomia cerebrale, se vogliamo la sfiora solo in un punto. Ciò che è insoddisfacente in questa rappresentazione, e io l'avverto chiaramente come chiunque altro, deriva dalla nostra totale ignoranza sulla natura dinamica dei processi psichici. Freud dichiara esplicitamente un motivo di insoddisfazione nella rappresentazione spaziale. È la rappresentazione spaziale statica. Non a caso vengono subito in mente case, tinelli, soffitte, garage, cantine. E questo è il limite della rappresentazione psichica, che per altri versi ha i suoi vantaggi didattici. Ci diciamo che ciò che distingue una rappresentazione conscia da una preconscia e questa da una inconscia non può essere altro che una modificazione, forse anche una diversa distribuzione dell'energia psichica. Ovvero sia, cosa porta da una provincia all'altra, cosa determina i dinamismi? Forse, dice Freud, possiamo cavarcela dicendo che, insomma, c'è una sorta di situazione vagamente idraulica, insomma, dove c'è una forte pressione, da una parte o dall'altra si sbrocca, insomma. Trasferimenti di energia psichica, difatti noi parliamo di investimenti e controinvestimenti, ma oltre a questo manchiamo di ogni conoscenza e persino di ogni avvio a un'ipotesi di lavoro praticabile. Sul fenomeno della coscienza possiamo aggiungere che essa originariamente dipende dalla percezione. Tutte le sensazioni che nascono dalla percezione di stimolazioni dolorose, tattili, uditive o visive, sono a tutta prima consce. Nietzsche, 1888, quindi un frammento di quello che poi diventa il Nachlass, quello che per un po' di tempo diventa una sorta di grande es-nietzschiano, no? Dove si parla del fenomenalismo della coscienza interna. Dove Nietzsche dice che noi facciamo un grande passo avanti verso la conoscenza quando ci disabituiamo a fare una cosa che ci è stata insegnata. Quando avvertiamo una sensazione, noi siamo soliti non dire, se ad esempio una sensazione dolorosa, sto male, mi fa male, ma questo mi fa male, ad esempio un'ape mi punge, l'ape mi punge, mi appunto. Questo produce un'inversione rispetto a quella che dovrebbe essere l'evidenza, perché la cosa che sto provando è la puntura. Dopodiché, però sono stato abituato a inferire una causa e a ridurre la puntura all'effetto di questa causa. Ma la cosa importante è la puntura. Beh, è una cosa importante, ad esempio, pensate, per fare un esempio, uno dice il tal dittatore del tale stato sta massacrando la sua popolazione con il gas o cose del genere. Beh, dopodiché è chiaro che uno dice, beh, andiamo e bombardiamolo. Questo deriva dal fatto che la causa del gas che ammazza delle persone è il dittatore. Ma se tenessimo in primo piano il fatto che c'è della gente che sta morendo per il gas, il problema non sarebbe quello di evitare che questa cosa accada e non di ammazzare qualcuno che continua a farlo? Non so se rendo, insomma. No? L'ossessione di agire sulla causa, in qualche modo, no? Cioè sul colpevole, che diventa più importante della cosa che gli viene imputata. Comunque, I processi di pensiero e ciò che di più analogo può esserci nell'ess, cioè ciò che nell'ess può sembrare simile a un processo di pensiero, non essendolo, perché nell'ess c'è un'altra cosa, sono in sé inconsci e si guadagnano l'accesso alla coscienza tramite il nesso con i residui mnestici di percezioni visive ed auditive, passando per la funzione linguistica. Eccoci. Qui in realtà Freud sta mettendo le premesse per una svolta nell'ambito della considerazione psicanalitica. La seconda topica attraverso l'inadeguatezza dello stesso schematismo spaziale alla descrizione della psicodinamica fa evolvere il discorso psicanalitico in direzione linguistica. Come avvengono tutti questi passaggi? Beh, in realtà il luogo dove avvengono veramente è di carattere linguistico, è il linguaggio. Le rimozioni, i rinvii, i ritorni, le denegazioni sono tutti movimenti di un linguaggio. Su queste basi qualcuno poi dirà l'inconscio è strutturato come un linguaggio. E difatti, nell'animale cui manca la parola, le cose devono svolgersi in modo più semplice. Freud è approdato a sua volta al turning point linguistico. Il vero luogo dove si svolge tutto quanto abbiamo parlato è il linguaggio. Nella Bibbia, secondo Mosè o chi per lui, il mondo viene creato da una parola. E nella tradizione ebraica è tessuto di lettere. Residui mnestici di percezioni uditive e linguistiche che passano attraverso la funzione. Porzioni di senso che restano attaccate a un gioco di significanti e di significato. Al fondo la psicanalisi ha sempre lavorato qui, è sempre stata qui. Progressivamente Freud lo sta scoprendo, ma è sintomatico che per scoprirlo sia andando verso un inizio che è per eccellenza l'inizio della grande invenzione monoteista e dei suoi effetti nel linguaggio. In un certo senso il grande Dio egizio che diviene il Dio degli ebrei, quel Dio che diventerà invisibile, irrappresentabile e anche innominabile, ha come caratteristica quella di tagliare netto con le divinità animali, come gli dei con la testa di Sparviero o di Thor. Quegli animali a cui manca la parola, appunto. E che sono gli dei che costituiscono il grande Pantheon dell'Egitto, ad esempio, ma che costituiscono anche il grande stock di divinità delle popolazioni del Mediterraneo, in cui si affermerà questa sorta di evento insorgente nuovo del Dio di Mosè, con la sua incredibile capacità di produrre la permanente resistenza al dissolvimento che è nelle cose della vita animale del popolo ebraico. È presente il libro di Ezechiele, la grande visione, no? Della valle di Giosafat, in cui giacciono morti tutti i popoli, e tutti gli egiziani con i loro faraoni, tutti i babilonesi, tutti i popoli prima o poi muoiono. Il popolo eletto no. il popolo eletto, batte bene, ebraico, non è che conquisti il mondo, al di là delle fantasie deliranti degli antisemiti, insomma, no? Voglio dire, il popolo eletto semplicemente fa una cosa ostinatissima, non muore. I grandi imperi decadono, i grandi popoli spariscono. Gli ebrei continuano ad esserci, ostinatamente riaprono il presente. O meglio, questa è una rappresentazione, ma certo che è una rappresentazione che viene alla mente nel momento si sia arrivati in questo punto in cui si dice che sì, insomma. L'uomo parla, gli animali no. Questo divide radicalmente nell'uomo il suo parlare dal suo essere animale, che è una cosa che lo intriga moltissimo, perché è dal suo essere animale che riceve tutti quegli stock energetici di cui si parla sopra, che non bastano a spiegare quello che succede nell'uomo, ma che certo fanno parte di ciò che deve essere spiegato. Bene, peraltro, qui si potrebbe continuare, e se, continuando linearmente, ci troveremmo di fronte a una questione che ritornerà nel discorso che dobbiamo fare, perché introduce un termine importante per noi, che è il termine trauma. Qualcosa che entro certi limiti potremmo riferire al vecchio termine greco di pathos. Quando Aristotele nella Poetica parla di pathos a proposito della tragedia, parla essenzialmente dell'evento traumatico, della rottura, del caso che fa colpo, esattamente del trauma, della cosa che accade dando il via alla natura tragica della situazione tragica. E che non a caso ha in sé l'elemento della intensità emotiva che comporta il pathos, appunto, la caratteristica della pateticità. Ma a questo arriveremo con calma, per cui conviene negli ultimi minuti tentare di chiarire meglio come funziona la traccia fondamentale dichiarata, aperta, insomma, riassunto del testo. Per farlo leggiamo rapidamente una pagina dall'avvertenza al terzo saggio. Con l'audacia di chi ha poco punto da perdere, mi accingo a rompere per la seconda volta un proponimento ben fondato e a far seguire ai due saggi su Mosè in Imago. Ricordate, no? Mosè egizio, e se Mosè era un egizio, che sono due, un saggio che ne riprende un altro e lo chiarisce, insomma. A far seguire ai due saggi su Mosè in Imago la trattenuta parte finale, cioè non riesce a trattenersi dal pubblicare uno sviluppo che riteneva inopportuno pubblicare. Che forse mi riteneva inopportuno proporre, come gli sembrava inopportuno proporre i primi articoli, ma l'aveva proposto. Avevo terminato affermando di sapere che le mie forze non sarebbero bastate. Pensavo naturalmente all'indebolimento delle capacità creative che sopravviene con l'età avanzata, ma pensavo anche a un altro ostacolo. L'epoca in cui viviamo è davvero singolare. Ci rendiamo conto con sorpresa che il progresso ha stretto alleanza con la barbarie. Questo questa cosa che, come vi dicevo, lavorava dall'epoca della prima guerra mondiale. Il progresso, in senso positivista, sembra essersi alleato con la barbarie, cioè nella Russia sovietica si è intrapreso a sollevare a migliori forme di vita circa 100 milioni di uomini tenuti nella repressione. Si è stati abbastanza audaci da sottrarre loro l'oppio, tra virgolette, della religione, famosa formula ben nota, e tanto saggi da conceder loro una ragionevole misura di libertà sessuale. Ma nel tempo stesso li si è sottomessi alla più brutale coercizione e privati di ogni possibilità di pensare liberamente. Insomma, stalinismo, questo sta parlando. Con pari violenza il popolo italiano viene educato al senso dell'ordine e del dovere. Con pari violenza viene educato al senso dell'ordine e del dovere. Immagine tipica di tutti gli intellettuali europei di un certo tono. Insomma, gli italiani andavano educati all'ordine e al dovere. Solo che lo sta facendo Mussolini a colpi di randello e di olio di ricino, il che anche questo vuol dire che c'è un progresso, ma che c'è anche la barbarie. Insomma, un po' Freud, un po' come Churchill, che dice, insomma, cosa sapete? Cosa volete? Con gli italiani bisogna fare così, occorre Mussolini, insomma, non si può mica, non possono mica inglesi, insomma, certo. E la cosa si ripresenta anche recentemente, insomma, no? Col ripresentarsi delle ragioni che spiegano perché si commettano questi errori, insomma, no? Quello di pensare che, insomma, appunto, ad esempio, gli italiani si meritino, come possiamo dire, un trattamento da popolo non sufficientemente evoluto per meritarne uno migliore. Che non è una grande idea, non è una grande idea nei confronti di nessuno, al di là adesso del fatto che la cosa possa riguardare noi, o per meglio dire loro, perché per tutti gli italiani in genere gli italiani sono gli altri, ovviamente, sono ovviamente quella manica di puzzoni con cui si è occasionalmente confusi, ma a torto. Ci sentiamo sollevati da un pensiero opprimente al vedere che, come nel caso del popolo tedesco, la ricaduta in una barbarie quasi preistorica possa anche prodursi senza appoggiarsi a idee progressiste. Nazismo. Cioè, insomma, Mussolini poteva sembrare passare per un progressista e un modernizzatore, anche se a colpi di randello. I comunisti in Russia sono senz'altro dei modernizzatori, insomma, hanno liberato dalla fame e dall'indigenza centinaia di milioni di persone, gli consentono pure di avere rapporti sessuali senza problemi, purché non siano omofili, perché sennò effettivamente la cosa comporta la soppressione, però sostanzialmente dittatura capillare, quindi progresso che si allea alla barbarie. Poi c'è pure la barbarie che passa senza neanche il progresso, che sono sostanzialmente i nazisti, non hanno bisogno di progressismo, e qui sbagliava. I nazisti avevano, non a caso, una grandissima intuizione della potenza del welfare ed erano dei grandi stimolatori della modernità. Avevano ovviamente una grande indisponibilità nei confronti di ciò che proponeva, come possiamo dire, il superamento dell'orizzonte moderno, e difatti amavano molto le applicazioni tecniche e detestavano gli scienziati. Tanto è vero che se li fanno scappare. E quindi, insomma, a maggior ragione, in Germania si sta verificando che è possibile addirittura che la barbarie si affermi, e quella non esista, in un certo senso, la più pura, grandiosa e intollerabile forma di barbarie. Comunque sia, le cose hanno preso una piega tale che oggi, chiedo scusa, termino subito, che oggi le democrazie conservatrici sono divenute esse le tutrici del progresso civile e che stranamente proprio l'istituzione della Chiesa Cattolica oppone una potente difesa alla diffusione di un simile pericolo per la civiltà. Sulla prima circostanza, beh, sostanzialmente, pensate a quanti intellettuali, ad esempio ebrei, ma non soltanto, scappano in Inghilterra o negli Stati Uniti. Se vi capita di vedere quello splendido libro che è I due corpi del re, The Supreme Codice, di Ernst Kantorowicz, grandissimo, geniale studioso, allevato nel Georg Kreis, grande libro scritto a Princeton durante la guerra mondiale, dove era scappato ovviamente, e guardate la tavola dei ringraziamenti. In un certo momento ringrazia i colleghi di Princeton e dintorni che così l'avevano conversato con lui durante la redazione del testo. Ci sono tutti. È proprio la formazione all-star dell'intelligenza europea che, a parte Walter Benito, che è morto ovviamente, dico, a parte Gershom Scholem che se n'è andato tempestivamente nella nascente Israele, e a parte Heidegger e Carl Schmitt, sono tutti là. Quanto alla Chiesa Cattolica, beh, effettivamente Freud sta notando che la Chiesa Cattolica, per ragioni che non sono moderne, non può che opporsi alla barbarie. E quindi dice, c'è una cosa strana, la psicanalisi sembra poter sopravvivere protetta soltanto dalla logica interna di realtà che non avrebbero molte ragioni di guardarla con simpatia. Le vecchie democrazie conservatrici, l'Inghilterra con le sue eredità vittoriane, con il suo classismo, con tutta una serie di cose nei confronti dei quali la psicanalisi agiva come dissolvitrice, gli Stati Uniti con il suo liberismo economico e il suo nazionalismo anche esasperato a suo modo, beh, e la Chiesa Cattolica, che difende sostanzialmente la sua riserva di religione contro il riconciliarsi del moderno alla purezza della barbarie. Quindi, come capite, dice, insomma, non è un bel momento per spiegare che gli ebrei, che sono presi in mezzo da tutte le parti, al fondo si sono costruiti un'identità attorno a qualcosa di assolutamente composito, al cui centro sta qualcosa che riguarda un tizio che non era ebreo e che metteva in campo un Dio che era stato il distillato del geniale ideale imperialistico di un faraone egizio. Però ciò non di meno, evidentemente, Freud non può fare a meno di farlo, come vediamo domani.